Problemi degli anni 80-90 con l'hardware, innovazione nel software, nel concetto dell'avionica e test condotti in modo piuttosto superficiale e poco documentati, hanno messo insieme uno scenario da incubo per noi operatori.
Quando la missione Eureka fu approvata, alla fine degli anni Ottanta, l'Agenzia Spaziale Europea non aveva ancora compiuto 20 anni e non aveva alcuna esperienza di voli con esseri umani a bordo. Eureka era infatti una missione che doveva essere trasportata nel cargo bay di uno shuttle, accomodata in orbita, lasciata per circa 6 mesi a eseguire esperimenti in microgravità e infine riportata sulla Terra, per poi essere ripulita e rimessa in sesto e riutilizzata per nuovi esperimenti nelle stesse modalità. Da qui il nome, European Retrievable Carrier, un laboratorio volante per esperimenti scientifici da eseguire in microgravità. Una piattaforma innovativa per l'epoca, talmente tanto che ci vollero poi 20 anni per portare le innovazioni di Eureka in altri satelliti. Me l'ha raccontato Paolo Ferri, la voce esperta e ormai familiare che ci ha accompagnato in tutte le puntate di questo podcast. E mi ha detto anche che proprio perché è così innovativa in una realtà così giovane, Eureka si è rivelata una miniera di guasti. Ferri era all'inizio della sua carriera in ESA e lavorava come Vice Operations Manager della missione. Io sono Valentina Guglielmo e questo è un podcast di Media INAF che parla di spazio, atterraggi falliti, innovazioni disperate e soluzioni geniali. Si chiama Houston.
L'80% dei problemi che ho vissuto in tutta la mia carriera dopo Eureka, che sono stati altri 30 anni, li avevo già avuti con Eureka, quindi è stata una scuola veramente fondamentale. Tutto mi è successo, tutto.
Era il 1 febbraio 1986 quando Paolo Ferri assunse il suo primo incarico in un team che si occupava del controllo ingegneristico di una missione e succedeva proprio per Eureka. Prima di quel momento, Ferri, fisico di formazione, si era sempre seduto dalla parte degli scienziati. Eureka, l'abbiamo detto poco fa, significa European Retrievable Carrier ed era un satellite pesante circa 4 tonnellate e mezzo che ospitava una quindicina di esperimenti scientifici da eseguire in microgravità, progettato per viaggiare a bordo di uno shuttle. Era il 1 febbraio 1986, dicevamo, e appena 3 giorni prima, il 28 gennaio, era esploso lo Space Shuttle Challenger, in un tragico incidente che appena 2 minuti dopo il lancio distrusse il veicolo, uccidendo tutti e 7 i membri dell'equipaggio. Inevitabilmente, questo ha significato 4 anni di ritardo per Eureka, lancio rimandato dal 1988 al 1992.
Per fortuna, perché abbiamo avuto 4 anni per rimediare a tanti dei problemi da terra, problemi anche nostri, per esempio proprio per il fatto che era la prima volta che interfacciavamo con il mondo dello Human Space Flight, l'ESOC ha totalmente sottovalutato le risorse che erano necessarie. La NASA, che hanno le risorse appunto 10-20 volte maggiori delle nostre, quando interfacci con loro, pretendono e creano lavoro nell'interfaccia che è abbondantemente superiore a quello che noi potevamo gestire. Io ero responsabile nel team dell'interfaccia con la NASA e praticamente io lavoravo di giorno per il nostro lavoro e di notte per l'interfaccia con la NASA. E quando ero in America lavoravo di giorno all'interfaccia con la NASA e di notte al nostro lavoro. Io ho fatto anni a lavorare una media del 150-180%, cioè io lavoravo quasi il doppio di ore di quelle normali. Comunque, per fortuna io ero giovane e per fortuna non ho più vissuto una situazione come quella nella mia vita. Ma le posso dire che nel team di Eureka il carico di lavoro era tale per cui abbiamo avuto molti che hanno avuto problemi di salute gravi, breakdown, eccetera. Nel mio caso io sono riuscito a sopravvivere perché appunto ero giovane, ero appassionato e appunto nel corso degli anni successivi non ho più avuto una situazione del genere. Questa è una situazione in cui tutti i problemi che le dicevo della missione sono stati aggravati da una sottostima da parte dell'ESOC delle risorse perché non eravamo abituati. Appunto l'interfaccia con la NASA è stato come duplicare, avremmo avuto bisogno del doppio delle risorse perché quella ci ha creato il doppio di lavoro. Detto questo, appunto, metta insieme tutto questo e adesso le posso raccontare un sacco di cose.
7, 6, 5, main engine ignition, all three engines up and burning, 2, 1, and liftoff of the Space Shuttle Atlantis on a mission for new utility in space.
Il 31 luglio 1992 alle 13:56 minuti e 48 secondi, UTC, il tempo coordinato universale, lo Space Shuttle Atlantis si è alzato in volo per la sua missione, denominata STS-46. Nella stiva, assieme a Eureka, c'era anche il satellite italiano TSS-1, al suo primo volo. Il fatto che Eureka fosse progettata per essere trasportata in orbita da uno shuttle implicava il coinvolgimento dell'Agenzia Spaziale Europea, l'ESA, e del suo centro di controllo di Darmstadt, e anche della NASA, con il suo centro di controllo a Houston. Dopo il dispiegamento di Eureka, previsto già il primo giorno di missione, lo shuttle avrebbe lasciato l'orbita e si sarebbe concentrato sulle operazioni che riguardavano TSS-1. Durante il lancio, Eureka era collegato elettricamente allo shuttle attraverso una sorta di cordone ombelicale ed era spento. Non poteva quindi comunicare né inviare telemetria al centro di controllo di Houston e Darmstadt e nemmeno ai pannelli di monitoraggio dello shuttle nel compartimento dell'equipaggio. 9 minuti dopo il decollo, il serbatoio principale dello shuttle si è separato e la navicella aveva già raggiunto un'altitudine di 426 km. Inserendosi nell'orbita circolare prevista. A questo punto si poteva già procedere all'apertura dei portelloni della stiva e all'attivazione dell'unità di controllo termico di Eureka, tramite un interruttore situato sul pannello di controllo. Meno di 2 ore dopo l'inizio del volo, i primi dati di telemetria di Eureka sono apparsi sul display del compartimento dell'equipaggio dello shuttle e da lì, attraverso la rete di comunicazione della NASA, sono giunti a Houston, e infine al centro di controllo dell'ESA a Darmstadt, in Germania. La missione Eureka è formalmente iniziata.
Le nostre operazioni cominciavano 12 ore dopo. 12 ore dopo gli astronauti dovevano azionare alcuni pulsanti sui loro pannelli, lo shuttle passava corrente a Eureka e a quel punto con il braccio robotizzato la tirava fuori un nostro astronauta, Claude Nicoliera, uno dell'ESA che era a bordo per quello. Tirava fuori dal cargo bay dello shuttle, noi continuavamo usando lo shuttle, quindi noi non usavamo le nostre stazioni, ma noi mandavamo le nostre istruzioni, i nostri comandi a Houston. Houston li passava a White Sands, che è il centro di controllo della loro rete, si chiama TDRS, è la rete di Data Relay Satellite che supporta ancora adesso e le missioni umane in bassa orbita. TDRS, White Sands le mandava a un satellite TDRS e TDRS lo mandava allo shuttle, lo shuttle aveva un'antennina che li mandava a Eureka. Questo era, quando volevo mandare un comando, era ESOC, Houston, White Sands, satellite data relay, shuttle, Eureka. E lo stesso la telemetria. Eureka veniva ricevuta dallo shuttle, lo mandava a un satellite di data relay, questo giù a White Sands, Houston, ESOC. Per noi era trasparente, nel senso che non vedevamo, cioè era semplicemente, il canale era quello. Però l'ultimo passo di questo canale aveva un problema che non era stato scoperto nei test di terra, per vari motivi. Questo non posso andare in dettaglio, perché cioè potrei andare in dettaglio, ma ci perdiamo tutto il giorno. Cosa è successo? Che quando abbiamo cominciato ad attivare Eureka, noi mandavamo i nostri comandi e Eureka piano piano accendeva le varie cose. A un certo punto abbiamo cominciato a vedere interruzioni di telemetria, perdevamo la telemetria, non ci arrivava più l'informazione dal satellite, poi tornava, poi la perdevamo di nuovo, insomma era impossibile lavorare. E qui ha cominciato a ritardare tutte le attività, non si capiva quale problema fosse. E noi avevamo un'attività che era molto critica, dovevamo aprire i pannelli solari.
Eureka era già da solo?
No, era ancora, gli astronauti l'avevano tirata fuori, ma era ancora attaccata al braccio robotizzato. Io avevo il turno che partiva dall'attivazione fino al momento in cui eravamo pronti per rilasciarla. E poi veniva l'altro team con l'operations manager, io ero l'operations manager del team B, ero il suo vice, però guidavo il team B, lì si lavora 24 ore su 24, arrivava l'altro team e rilasciavano Eureka e continuava le attività, doveva fare una manovra orbitale, eccetera. Però il mio team era incaricato di attivare tutto. E il primo problema grave è stato questo della telemetria, che è stato così grave che ci ha fatto ritardare di un giorno l'attivazione, perché insomma non riuscivamo a combinare niente, non capivamo. Però prima di quello abbiamo dovuto risolvere il problema dei pannelli solari. Dovevamo portare Eureka a un certo livello di attivazione che poi era in grado di aprire i pannelli solari. E dovevamo farlo, questa era una regola sacrosanta di volo, dovevamo farlo in una fase di eclisse, cioè mentre lo shuttle era nel cono d'ombra della Terra, ci mette un'ora e mezza a girare intorno alla Terra e sta per, non so, 45 minuti circa, un po' meno, una mezz'oretta nel cono d'ombra. Andava fatto lì per evitare distorsioni, non volevamo distorsioni termiche. Beh, eravamo talmente in ritardo che io, la nostra valutazione dell'energia nelle batterie era che si stavano esaurendo, e a un certo punto abbiamo detto, va bene, sapete che facciamo? Chiediamo agli astronauti di girare lo shuttle in modo da puntare con il cargo bay verso le stazioni di terra, e usiamo le nostre stazioni. Non riusciamo a comunicare attraverso lo shuttle. Quindi abbiamo usato le nostre stazioni alle Canarie e a Kourou per riconfigurare di nuovo il sistema di telemetria e per prepararlo all'apertura dei pannelli solari. Questi passaggi funzionavano benissimo, quindi abbiamo detto, bene, allora è un problema con lo shuttle sicuramente. Noi, Eureka funziona bene, è stata la prima volta che abbiamo avuto questa conferma. Tra l'altro le due stazioni che dovevano darci circa 20 minuti di contatto, una delle due in quel momento non ha funzionato, quindi abbiamo avuto solo 10 minuti, che poi i problemi si accumulavano. Insomma, alla fine ci siamo trovati che Eureka era pronta, potevamo mandare il comando, però io ho fatto il conto delle batterie e ho detto, beh, io non posso aspettare la prossima fase d'eclissi. Se aspetto la prossima fase d'eclissi, probabilmente perdiamo tutta l'energia nelle batterie, e Eureka rimane lì, me la devono buttare via praticamente. Gli astronauti non potevano certo riportarla indietro. E allora abbiamo aperto i pannelli solari al sole, cosa che era vietata a tutte le regole di volo, ma lì la scelta era o così o la missione persa. Li abbiamo aperti, si sono aperti, a quel punto funzionavano, ricaricavano le batterie, abbiamo detto benissimo. Una cosa, almeno abbiamo tolto questa bomba orologeria, no? D'ora in poi possiamo pensarci bene. Abbiamo parcheggiato Eureka con i pannelli puntati al sole per la notte, e il giorno dopo, quando si sono risvegliati il team di astronauti che seguiva Eureka, continuiamo.
Cominciamo bene, insomma. Due problemi al prezzo di uno. Apertura dei pannelli solari al sole per scongiurare la fine della carica delle batterie e interruzioni nella comunicazione fra Eureka, lo shuttle e i centri di controllo a Houston e Darmstadt. Il primo risolto, il secondo tanto banale quanto devastante. In pratica, il sistema di decodifica dei segnali, che potete immaginare come una serie di zeri e uni che Eureka inviava allo shuttle, un sistema chiamato Payload Interrogator Link o PI Link, per poter ricostruire correttamente i bit in arrivo, doveva ricevere una sequenza che contenesse almeno una transizione da 0 a 1 o da 1 a 0 ogni 64 bit. Una cosa normale nei sistemi di comunicazione. Se c'è una sequenza troppo lunga di zeri o di uni, il sistema non riconosce più il segnale. Questo aspetto del PI Link, però, non era stato testato, e quando inanellava sequenze troppo lunghe di bit tutti uguali, perdeva il segnale. Per uscire dall'impasse, quindi, l'ESA decise di inviare i comandi direttamente al satellite Eureka, utilizzando le proprie stazioni radio a terra e senza passare attraverso lo shuttle. E quando le antenne di terra non si trovavano in una posizione consona per dare e ricevere il segnale, si ricorreva allo shuttle, evitando di usare i pacchetti di telemetria che causavano il problema.
Atlantis, Houston, we're back with the AOS. And we're going to continue with the antenna deployment. We see you in free drift. Atlantis, Houston, you can disregard the spec 62 and spec 202 messages. They're all related to the PSP problem.
Quello che avete ascoltato è un piccolo estratto della registrazione ufficiale delle comunicazioni fra lo shuttle e Houston, durante l'apertura dei pannelli e dell'antenna di Eureka. La prima giornata si concluse quindi così, senza aver capito ancora come mai si interrompesse la comunicazione. Secondo la ricostruzione dei fatti, però, la NASA era riuscita a identificare il problema dei bit uguali nei pacchetti di telemetria, ma per qualche ragione questa informazione non era giunta alle orecchie del team dell'ESA, che lavorò invece tutta la notte per aggirare il problema. Durante la missione di recupero, invece, l'anno dopo, il problema era stato scoperto e sviscerato e il team dell'ESA riuscì a programmare la sequenza di attività e di telemetria in modo che le fasi con gli zeri e gli uni fossero il minor numero possibile.
Io ricordo che abbiamo definito questa timeline. Io con Jim Martin, che era il nostro collega del simulatore, l'abbiamo simulata all'ESOC, abbiamo prodotto tutta la telemetria di queste ore che avremmo poi vissuto durante la missione di recupero, l'abbiamo prodotta, l'abbiamo messa su un dischetto, l'abbiamo portata alla NASA. Alla NASA siamo andati con uno degli astronauti, un astronauta della missione di recupero, che stava facendo il training per la missione di recupero, l'abbiamo messo il dischetto in un simulatore della NASA che ha riprodotto la nostra telemetria e abbiamo riprodotto tutta la sequenza di recupero. C'erano dei momenti in cui perdevamo la telemetria, ma io li sapevo, era tutto previsto perché sapevo, ormai sapevo qual era il problema, quindi io stavo lì e dicevo: adesso perdi la telemetria, tac, e si perde la telemetria, adesso la recuperi, tac, e la recupera. Questo ha dato fiducia alla NASA, che diciamo che avevamo capito il problema e che diciamo ci avevamo sotto controllo, anche se il problema c'era ancora, e quindi ci hanno permesso di recuperarci, altrimenti non ci portavano neanche più giù, perché è stato gravissimo il problema, anche di sicurezza degli astronauti. Questo è uno, il più grave secondo me.
Questo è uno, dice Ferri. Se torniamo ai primi due giorni di vita di Eureka, infatti, pannelli solari e comunicazione con lo shuttle non sono stati gli unici problemi. Diversi imprevisti e malfunzionamenti continuavano a sommarsi. Di nuovo Paolo Ferri.
Durante queste fasi abbiamo avuto altri problemi in parallelo. Uno di questi è quello a cui mi riferivo prima, l'interfaccia termica, l'interfaccia dell'unità di controllo termico con il computer principale. A un certo punto si bloccava, si impastava, come diciamo, si diceva una volta con i computer, si è impastato questo programma. Si bloccava e l'unico modo per recuperarlo era spegnerla, riaccenderla, riattivarla e ripartiva. Ma questa si bloccava ogni mezz'ora. E il monitoraggio termico era fondamentale perché avevamo a bordo 600 kg di idrazina, un rischio molto grave per gli astronauti. Se l'idrazina scende sotto certe temperature può spaccare le linee, può avere delle esplosioni adiabatiche, insomma è un hazard, come dicono gli americani, per cui c'erano le regole di volo che dicevano: se perdi il monitoraggio termico per più di un quarto d'ora, il flight director della NASA dice buttate via Eureka. E noi l'abbiamo perso anche per più di un quarto d'ora, però siamo riusciti a tenerli tranquilli.
Dopo quanto si è manifestato questo problema?
Quasi subito. In parallelo al problema della telemetria. Quindi c'era un caos totale. Continuava a riapparire. I colleghi dell'industria che erano qui se lo aspettavano, ma nessuno era pronto. Anche loro ci hanno detto, dovete far ripartire l'interfaccia. Grazie, ci voleva una procedura. Quindi abbiamo scritto su un pezzo di carta la procedura e ci è voluta qualche ora per, diciamo, scrivere una procedura che potesse essere eseguita senza problemi e velocemente. Comunque si è riusciti a farlo dopo un po' di ogni volta che accadeva diventavamo ciechi sulla telemetria termica. Non solo, ma l'interfaccia, una delle due interfacce, causava problemi anche, cioè praticamente interrompeva, ci rendeva ciechi anche sul sistema di controllo di assetto. Il tutto accecato dal problema del PI-Link. Sono stati due giorni da incubo. È stato appunto in questa occasione, in quel mio shift che doveva durare 12 ore, io sono stato 16 ore seduto alla console, non sono neanche andato in bagno, non sono mai alzato, 16 ore. Quando mi sono alzato non riuscivo a camminare, perché un po' per la tensione, un po' per il fatto che non mi ero mosso da lì. State momenti drammatici. Questi sono due dei problemi principali, poi ce ne sono stati altri, pazzeschi, anche errori operativi da parte della NASA, tra l'altro.
Come avete fatto a convincere quelli della NASA a non buttare via Eureka?
Beh, diciamo che un po', adesso sto dicendo forse cose un po' esagerate, un po' eravamo talmente tutti confusi che non era neanche ovvio che avessimo perso. Cioè, io ero convinto che il controllo termico funzionasse, però in certe fasi non funzionava e comunque avevamo perso il monitoraggio, gli astronauti non vedevano il monitoraggio, quindi loro in teoria potevano dire, dopo un quarto d'ora, dire signori, non ho il monitoraggio da un quarto d'ora, buttiamo via Eureka, consigliare al flight director di buttarla via. Però la situazione era talmente confusa, la telemetria che si interrompeva, tutti questi problemi in parallelo, che nessuno era lì col timer. Le poche volte che la NASA lo ha messo in discussione, non ho mentito, ma sono riuscito, diciamo, a fare il gioco delle tre carte, a convincerli che si poteva andare avanti. Nella mia coscienza ero a posto perché sapevo, nel poche finestre di monitoraggio, vedevo che le temperature dell'idrazina, quelle critiche, erano molto buone, molto lontane dai limiti, e non c'erano sbalzi tremendi, erano molto stabili. Quindi non ero preoccupato, però fondamentalmente abbiamo violato questa regola. Alla fine, dopo queste 2 o 3 ore, siamo riusciti con questa procedura. Ogni volta che avveniva, riattivavamo l'interfaccia, era una questione di minuti. Ma all'inizio ci sono stati anche, probabilmente, forse anche, sicuramente senza monitoraggio, più lungo di mezz'ora. Forse senza il controllo anche più di mezz'ora. Insomma, è stata molto, molto drammatica quella situazione. Tutti questi problemi in parallelo.
Eureka fu infine sganciata alla 27esima orbita, alle 7.07 UTC del mattino del 2 agosto, 3 giorni dopo il lancio, e lo shuttle fu subito portato a distanza di sicurezza. Il team di controllo di Eureka a ESOC, Darmstadt, ha quindi acceso il sistema di propulsione a idrazina per cominciare una manovra di 21 minuti che serviva ad alzare l'orbita a 508 km di altitudine. Non appena furono accesi i propulsori, però, l'assetto di Eureka diventò instabile e il satellite iniziò a muoversi velocemente di lato, avvicinandosi pericolosamente allo shuttle.
Eureka ha cominciato a essere instabile come assetto e il risultato di questi spari è che ha cominciato ad avvicinarsi velocemente allo shuttle, era lontano forse un paio di chilometri, al punto che oltretutto eravamo in eclisse, quindi lo shuttle non lo vedeva, il pilota aveva solo il radar, e il radar ha cominciato a fare bip, 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 bip. Questo dello shuttle ha azionato i suoi thruster per allontanarsi. Lui vedeva arrivare questo oggetto sempre più veloce. Ora, quanto sia stata grave la situazione dal suo punto di vista, non lo so. Però questo ha parlato nel debriefing, usò il termine aggressive thrusting. No? Quindi vuol dire che si è messo a sparare, ad accendere i thruster per allontanarsi, perché era preoccupato di una collisione. Ha svegliato quelli del team che dormivano, quando questi thruster nello shuttle, questi sono thruster piuttosto grossi, quando si azionano fanno un rumore tipo bang, bang, così, e il team che dormiva si sono svegliati, sono andati su, che sta succedendo? Insomma, credo che a bordo dello shuttle sia stato un momento piuttosto drammatico, noi non l'abbiamo vissuto, io un po' non c'ero lì in centro di controllo e comunque non eravamo a bordo, però è stato un problema grave, e a quel punto abbiamo detto, qual è il problema? Che succede? Eureka è instabile in questo modo di operazione. Bene, ci sono voluti 3 giorni in cui la gente giorno e notte lavorava, anche quelli dell'industria, quelli del progetto, eccetera, per capire cosa stesse succedendo.
E Eureka in questi 3 giorni dove andava?
Beh, a questo punto lo shuttle se n'è andato, perché aveva da fare la sua missione, e noi eravamo lì in un'orbita bassa, 400 chilometri, non eravamo nella nostra orbita finale e potevamo aspettare quanto a lungo volevamo. Il satellite andava bene, no? Però non sapevamo come fare la manovra, perché quando avevamo tentato non funzionava. Quindi 3 giorni, titoli dei giornali, stranded in space, Eureka persa nello spazio. Non era persa nello spazio, era su un'orbita bassa in attesa che risolvessimo il problema. Ma non si capiva che problema era, sembrava che funzionasse tutto, non capivamo. Finché un giorno, uno di questi 3 giorni, ho detto a quelli della dinamica del volo, preparo lo stack di comandi e vi lascio un printout da controllare, una stampata dei comandi da controllare bene quando voi arrivate per il prossimo shift e fate il vostro test. Sono andato a casa, torno per il mio shift successivo, il giorno dopo, e mi dicono, abbiamo trovato il problema. Era un problema di interfaccia tra il computer della dinamica del volo e il nostro computer. I due computer sbagliavano l'ordine dei parametri, quindi la tabella che noi mandavamo su aveva i valori dei parametri nell'ordine sbagliato. Ed era impossibile riconoscerlo a occhio, perché erano tutti numeri, penso forse una 15-16 numeri, lunghe così, con 50, con 15 cifre o cose del genere, e quindi non è che uno a occhio lo vedeva, bisognava fare un'analisi. Per fortuna, grazie a questo test, abbiamo scoperto che quello era il problema.
Dopo soli 6 minuti di manovra e 3 giorni di inattività per cercare il problema, Eureka si trovava su un'orbita leggermente ellittica, con un perigeo di 432 km e un apogeo di 448 km. La manovra che doveva portare il satellite alla sua orbita finale a 508 km fu rinviata di diversi giorni. La prima fase della missione Eureka, la cosiddetta Launch and Early Orbit Phase, o LEOP, fu considerata una delle più difficili di tutta la storia dell'ESA. Il numero di guasti e problemi che si sono verificati in parallelo ha messo i team operativi della missione sotto una pressione estrema, aggravata dal fatto che la sicurezza degli esseri umani, cioè dell'equipaggio dello shuttle, doveva rimanere sempre la priorità indiscussa. E arriviamo a metà agosto, pochi giorni prima della fine formale della LEOP. Il team dell'ESA rileva una strana riduzione della corrente di carica in una delle due ali dei pannelli solari. I pannelli di Eureka erano organizzati in lunghe stringhe e divisi in settori di carica e settori di utilizzo in tempo reale. Di questi, solo i primi, cioè i settori di carica, potevano essere monitorati. Il guasto riguardò, in quel caso, una singola fila di celle solari e non fu considerato rilevante, non se fosse rimasto un evento isolato. Invece, pochi giorni dopo, fu osservata un'improvvisa caduta di 0,4 A nella corrente di carica di un'altra sezione di celle solari. Poi, il 21 settembre, un'altra ancora, questa volta di 2,9 A e in un'altra sezione. E poi, quasi un mese dopo, il 17 ottobre, altri due eventi di riduzione della corrente di carica in altre due sezioni.
Dopo che è successa la prima stringa, l'industria ha analizzato e ha detto ma deve essere stato un micrometeorite che ha colpito quel punto lì. E dicevo, porca miseria, che scalogna, stavo per usare un'altra parola. Proprio in quel punto lì un micrometeorite, però vabbè. Quando è successo 2 settimane dopo, in un altro punto, la stessa roba, noi abbiamo detto, un altro micrometeorite? Chiaro che era una storia già prima poco probabile, la seconda volta era chiaro che no.
Di fronte all'evidenza, quindi, l'industria cominciò a eseguire una serie di analisi per individuare il problema. L'ipotesi che avanzò, infine, fu anche confermata poi quando il satellite rientrò a Terra. Abbiamo detto che i pannelli solari erano due lunghe ali con le celle solari organizzate in stringhe. Ebbene, nelle zone di congiunzione fra le varie stringhe c'erano delle viti di metallo coperte da placche di plastica, per evitare che l'ossigeno atomico presente in atmosfera entrasse e ossidasse la vite. Invece, a causa dei continui cicli termici a cui era sottoposto il satellite, che ogni ora e mezza circa passava da sole a ombra, la plastica si era rovinata e l'ossigeno riusciva ad entrare e a ossidare le viti. La soluzione? Nessuna possibile. Questo processo di ossidazione continuava inesorabile e c'era solo da sperare che qualche pannello si salvasse e continuasse a dare energia nei mesi a seguire. Alla fine della missione, durata circa 11 mesi, Eureka aveva perso 19 delle 40 stringhe di pannelli solari in dotazione. Man mano che le stringhe venivano perse, l'unica manovra possibile era cercare di aggiustare il consumo energetico della missione per scongiurare il rischio di scaricare completamente le batterie durante le fasi di ombra.
Quando abbiamo finito la missione, quasi metà dei pannelli delle stringhe di ricarica erano state perse completamente. E l'altra metà, abbiamo visto quando siamo arrivati, quando l'abbiamo riportato a terra, l'hanno visto, anche lì erano tutti rotti, tutti incrinati, però per fortuna non avevano ancora danneggiato completamente. Quindi abbiamo rischiato. Penso che se avessimo fatto una missione di un paio di mesi in più, non ce l'avremmo fatta a tornare. Eravamo qui. Grazie ad altri guasti che sono successi, adesso se glieli racconto tutti passiamo tutto il giorno, siamo stati comunque, avevamo la possibilità di usare meno corrente, perché certi strumenti si sono rotti quasi subito, quindi non ci serviva la corrente di quelli. Insomma, grazie ad altri guasti, ad altri problemi, abbiamo ridotto il nostro consumo, siamo riusciti ad arrivare alla fine della missione, che consumavamo solo il 50%, altrimenti non ce l'avremmo fatta.
Eureka doveva rimanere in orbita circa 6 mesi, al termine dei quali avrebbe dovuto essere caricata a bordo di un altro shuttle e riportata sulla Terra. Rimase invece in orbita circa 11 mesi, quasi il doppio, a causa di ritardi nella missione di recupero. da fine luglio 1992 a giugno 1993. 11 mesi, un bilancio impietoso. Eureka aveva perso metà dei pannelli solari, 2 giroscopi su 6, 3 payload su 12 e molti altri strumenti e piccole cose. A quei tempi, dice Ferri, era così. L'hardware nei satelliti si guastava. E considerando com'è andato quell'anno in orbita, secondo voi ci si poteva aspettare che la missione di recupero filasse via liscia?
5, 4, 3, 2, 1, and liftoff of the Space Shuttle Endeavour on the first SpaceSat mission and the retrieval of the Eureka spacecraft.
Houston is now controlling.
La missione Shuttle che aveva l'onere, forse più che l'onore, di recuperare Eureka si chiamava STS-57. Prevedeva un equipaggio di 6 astronauti e un solo turno operativo, che significa che durante la missione ci sarebbe stato un periodo diurno in cui si svolgevano le operazioni e un periodo notturno in cui l'equipaggio dormiva. L'equipaggio degli astronauti era ovviamente cambiato rispetto all'anno prima e anche quasi tutti i controllori di missione della NASA a Houston. Nonostante questo, l'informazione che Eureka fosse una bella gatta da pelare era trapelata e lo stato d'animo alla NASA non era dei migliori. I colleghi di terra, racconta Ferri, erano molto più cauti rispetto all'inizio e si fidavano poco del comportamento del veicolo spaziale. Mentre il comandante dello shuttle, come biasimarlo, voleva avvicinarsi a Eureka solo una volta che questa fosse completamente disattivata. Per il team operativo di Eureka a Darmstadt, invece, questa richiesta era inconcepibile. Disattivare completamente Eureka aumentava il rischio che questa diventasse un pericolo per lo shuttle. Non solo, dopo aver sentito ciò che era accaduto durante la missione di dispiegamento, il comandante dello shuttle non si fidava della telemetria e del collegamento di telecomunicazione da terra attraverso il PI link dello shuttle e chiedeva che l'intera sequenza di disattivazione fosse memorizzata nel computer di bordo del veicolo spaziale ed eseguita automaticamente al momento giusto, mentre lo shuttle eseguiva la sua sequenza di avvicinamento. Anche di fronte a questa richiesta, il team dell'ESA era molto preoccupato, perché la sequenza di disattivazione comprendeva la chiusura dei pannelli solari e ciò significava che Eureka avrebbe dovuto fare affidamento solo sull'energia immagazzinata nelle batterie.
Quindi è stata una lotta di principio pesantissima, grandi discussioni, eccetera. Indovini chi ha vinto alla fine? L'astronave, il comandante, perché il comandante dello shuttle alla fine ha sempre l'ultima parola. Alla NASA sono molto, molto consci tutti di questo. Il direttore di volo, quello che dice lui, è legge su tutti, anche sul capo del Johnson Space Center. L'unico che può dire qualcosa contro il direttore di volo o che ha un potere decisionale più alto è il comandante dello shuttle, perché insomma lui ci mette anche la sua vita, è anche comprensibile. Quindi figuriamoci se il comandante dava ragione a un pischello come me. Però è stata una lotta piuttosto pesante, nella quale io ho anche ottenuto alcune variazioni che mi hanno un po' rassicurato.
Il rischio che qualcosa andasse storto nella chiusura dei pannelli solari o delle antenne era altissimo. E anche il fatto di avere a che fare, a quel punto, con un satellite inerte. Non solo, con Eureka completamente ripiegata e alimentata solo dalle batterie, un piccolo ritardo dello shuttle, che doveva afferrarla e alimentarla con i propri sistemi, avrebbe portato alla perdita della navicella. Insomma, dei presupposti non proprio rassicuranti.
Eureka andava riportata giù perché c'erano tutti i campioni anche di microgravità, quindi noi avremmo perso una buona parte della missione. In più avremmo perso un satellite che in teoria andava rifatto rivolare 5 volte, cioè altre 4 volte. In più avremmo perso la possibilità di analizzare tutti i problemi, eccetera. Quindi era gravissima la cosa.
Perdere Eureka, quindi, era un rischio per gli astronauti in primis, e poi un fallimento ingegneristico e anche scientifico. Comunque, le operazioni di impacchettamento del satellite andarono a buon fine. I bracci contenenti i pannelli solari furono ripiegati senza problemi e i 6 ganci che dovevano bloccarli funzionarono perfettamente. L'ultima operazione prima di far rientrare Eureka nella stiva dello shuttle era ritrarre le antenne contro il corpo del satellite. Le antenne erano 2 bracci lunghi un paio di metri che dovevano ripiegarsi su se stessi e poi, tramite l'azione di un motorino, essere agganciati al satellite. Ebbene, le antenne si piegarono come da programma, ma nessuna delle due si agganciò.
Piega le antenne, nessuna delle due si è agganciata. Si è piegata bene, ma si è fermata lì e il gancio non partiva. E anche qui quelli dell'industria, sì, in effetti anche quando lo facevamo a terra era lo stesso, dovevamo andare lì a spingerla e il gancio partiva. Ma come? Ma stiamo diventando matti? Non ci avevano detto niente. Ok, avevamo una procedura di emergenza per questo, che era il giorno dopo, invece di portare la Eureka nel cargo bay, perché era totalmente impacchettata, se non si chiudevano le antenne, restava attaccata al braccio robotizzato. Il giorno dopo un astronauta sarebbe uscito, agganciando i piedi al lato del cargo bay, avrebbe spinto l'antenna mentre noi mandavamo il comando di agganciamento, esattamente quello che hanno sempre fatto a terra.
Eureka viene quindi agganciata allo shuttle, ma, altro problema, il braccio robotizzato non dà potenza elettrica. Per qualche ragione il collegamento non funzionava. Il satellite non poteva certo essere lasciato attivo, senza potenza e senza pannelli solari, per una notte intera, perché avrebbe esaurito le batterie e sarebbe stato perso. Si decise quindi di spegnere tutto, di portare Eureka vicino al cargo bay e di agganciarla a un cordone ombelicale che desse potenza per mantenere almeno attivo il sistema termico e di attendere il giorno dopo per riattivarla in modo che ricevesse i segnali da terra mentre l'astronauta spingeva l'antenna contro il corpo del satellite. Il team dell'ESA passò quindi la nottata a produrre da zero una nuova sequenza di oltre 100 comandi per riattivare il satellite il giorno seguente, con la poca energia rimasta nelle batterie.
Il giorno dopo il team principale, però io sono rimasto lì, quindi anche lì mi sono fatto le solite 24 ore, 30 ore di seguito, gli astronauti si preparano, escono due astronauti e uno dei due, David Lowe, si aggancia, invece di agganciarsi sul limite del cargo bay, si aggancia al braccio robotizzato, il braccio robotizzato lo porta fino a dove era immagazzinata Eureka, che era dietro un altro di questi cassoni, si vede in un angolino, trova anche le foto su internet, e lui, a testa in giù, mentre noi attivavamo la sequenza e portavamo Eureka allo stato in cui potevamo poi dare il comando del gancio, lui è stato lì a aspettare un attimino, quando eravamo pronti, spinge e noi mandiamo il comando del gancio. L'ultimo comando, prima di dirgli siamo pronti, mandiamo questo comando e perdiamo lo stato di questo sistema elettronico che nella telemetria non ci dava più i valori giusti. A quel punto eravamo molto perplessi, fino a un secondo fa funzionava, si faceva vedere tutto lo stato giusto, l'ultimo comando non va bene. Porca miseria. Vabbè, abbiamo detto, fa niente, digli di spingere e noi mandiamo comunque il comando di agganciare, magari funziona lo stesso. E abbiamo perso il contatto con lo shuttle perché era in un buco. Questo sistema di data relay ha dei buchi di una decina di minuti, almeno aveva a quei tempi. Stavamo entrando in una di queste finestre, questo buco di comunicazioni, e quindi abbiamo dovuto aspettare 10 minuti. Lui è stato lì che aspettava, e quando finalmente abbiamo acceso ripreso la comunicazione, ha detto ok, go, spingi. Lui ha spinto. Noi abbiamo mandato il comando e si è agganciato. Quindi poi il braccio robotizzato l'ha portato dall'altra parte. Spingi, ha spinto l'antenna, abbiamo mandato il comando, si è agganciato, risolto. Due cose da dire qua. Varie cose. Prima di tutto, quando io dico spingi, non era così. Io dovevo dirlo alla mia interfaccia a Houston. Quindi io facevo Houston payload Eureka SOM. Go ahead. Go to push. Va bene. Allora, poi sentivo, payload parlava col Capcom, che è l'unico che può comunicare con lo shuttle. Capcom payload, go for pushing. Capcom chiamava Atlantis. Atlantis IV, go ahead. IV, che era uno al dentro Atlantis, chiama quello fuori. IV, go ahead, go for pushing. E allora poi si spinge. Poi, IV, I'm pushing. Houston, Atlantis, they're pushing. Payload, Capcom, they're pushing. Eureka SOM, payload, they're pushing. Ok, very good, manda il comando. E poi la stessa cosa, queste erano le comunicazioni. E lui rimaneva lì a spingere per qualche minuto. L'altra cosa che racconto, che molto volentieri, nel debriefing, David Lowe, noi ci siamo un po' scusati per questa cosa, perché è stato un misunderstanding, era tutto a posto questa cosa. Quel comando lì, abbiamo capito dopo, disattivava una certa elettronica, quindi era giusto che sparissero i valori, ma comunque non aveva nessuno, quindi non c'era bisogno di aspettare, però vabbè, in quel momento eravamo confusi, abbiamo dovuto capire. Quindi ci siamo scusati, ho detto ci spiace che le abbiamo fatto aspettare quei 10 minuti per niente, in quella posizione scomoda, e lui diceva no, io vi ringrazio perché quando tu sei a fare la passeggiata spaziale, quella che si chiama EVA, Extravehicular Activity, e sei talmente pieno di roba da fare e concentrato sul lavoro che non hai mai un momento che dici, ti metti lì e dici ma guarda dove sono. Io quei 10 minuti sono stati i più bei 10 minuti della mia carriera, me li sono goduti. Ero lì, appeso per i piedi, nello spazio, con la terra sopra di me, perché ho tenuto la testa in giù, mi sono goduto la terra, le stelle, magnifico, è stato un regalo che mi avete fatto. E vabbè, questa è la storia del rientro, poi alla fine l'abbiamo riportato giù.
Il primo e unico viaggio di Eureka è durato 11 mesi e al netto di tutti i problemi che avete sentito in questo episodio, si è concluso con un lieto fine. È rimasto però l'unico viaggio del satellite, nonostante i piani iniziali prevedessero di farlo volare 5 volte. Il suo pensionamento anticipato, però, non è dovuto alla miriade di problemi che hanno costellato la sua permanenza in orbita, come magari avrete pensato dopo questo racconto. Specialmente dopo la vicenda dell'astronauta appeso e della chiusura a spinta delle antenne. Si deve piuttosto a decisioni di politica spaziale che hanno preferito portare avanti altri progetti e nuove missioni. E di antenne continueremo a parlare anche nel prossimo episodio, di un'antenna che non voleva saperne di aprirsi questa volta e che per circa 3 settimane ha tenuto col fiato sospeso tecnici, ingegneri e scienziati della missione JUICE. Partita lo scorso anno e diretta verso Giove e i suoi satelliti ghiacciati. Io sono Valentina Guglielmo e vi aspetto nel prossimo episodio di Houston, un podcast di Media Enough che parla di spazio, atterraggi falliti, innovazioni disperate e soluzioni geniali.